Ave Maria, cari amici, radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria, santa giornata.
Sì, santa giornata. Allora, oggi è la festa della Madonna di Guadalupe. Io ho avuto la grazia di andarci 2 volte. A Guadalupe è veramente stata un'esperienza interessante, quella di vedere quella famosa tilma dove è impressa l'immagine della Madonna, questa tilma che poi hanno fatto degli studi e risulta che non è impressa sulla tilma direttamente, ma addirittura galleggia sulla tilma, cioè è un'immagine che non è dipinta, diremmo, se fosse dipinta, ma anche soprannaturalmente fosse dipinta, ma dagli studi hanno visto che praticamente questa immagine galleggia sulla tilma, su questo mantello, ecco, praticamente non tocca, è un'immagine che sta staccata. È un miracolo naturalmente, no? È come se uno facesse un quadro e i colori restassero, diciamo, a distanza dalla tela e galleggiasse sulla tela, no? E questo non esiste, no? È una cosa che in natura non esiste, ma infatti è soprannatura. È stata un'esperienza interessante, soprattutto perché questa maternità, vedete, prima che di questa apparizione della Madonna di Guadalupe, lì era in terra azteca, però dove succedevano cose veramente terribili, vero? Cioè sacrificavano i bambini al Dio Sole, alla Luna, qui sapete. Adesso li sacrifichiamo anche noi, ma diciamo come a quel tempo sicuramente era qualcosa di diabolico, in quanto dovete sapere che anche al museo, ovvero di Città del Messico, ecco, voi vedete il Dio serpente, no? Pensate un po', per cui il serpente, questi aztechi sacrificavano i bambini, no? Su queste piramidi, ma a centinaia, ecco, per cui le donne non volevano più far figli, che dice poi ce li prendono e ce li ammazzano. Beh, diciamo che oggi anche, diciamo, se ne fanno pochi figli, ma pare che ci sia qualcuno che sta organizzando sempre in modo molto infernale, faccio di tutto per ammazzarceli, se non li ammazzano prima che nascano, li vogliono ammazzare dopo, diciamo per via, diciamo, come dire, un omicidio, un infanticidio spirituale, ecco, con gli scandali. E qui c'è questo legame tra quel tempo e questo tempo. Ecco, poi pensando a Juan Diego che sarebbe il veggente, ecco, interessante, la storia, io non la sto a raccontare adesso la storia, però c'è una cosa che mi ha, diciamo, commosso e anche mi ha fatto comprendere la tenerezza della Madonna. Pensate che la Madonna chiamava Juan Diego piccolino mio, ma non era mica un bambino, sapete, aveva, non ricordo più, 18, 20, 22 anni, insomma comunque, lo chiamava piccolino mio, no? E lui chiamava la Madonna piccolina mia, no? Forse è un modo, ecco, di esprimersi, ecco, di quel tempo. Ma la Madonna è apparsa però con un nastro alla cinta, che mostrava la sua gravidanza ed era venuta proprio per invitare diciamo nuovamente le donne a diventare madri, per cui lei si è presentata madre. Infatti poi a quel tempo però già erano arrivati gli spagnoli, già c'era la conoscenza del Vangelo, ecco, pertanto incoraggiava nuovamente, ecco, finita questa carneficina, era una specie di trionfo del cuore immacolato, diremo, in terra messicana, ecco, è arrivata la salvezza. E sì, ci sono tanti particolari molto interessanti, conviene leggere la storia, che noi non possiamo farlo oggi, però volevo così dare alcuni spunti, ecco, che, per conoscere questo evento. Ed è interessante perché in 3 giorni abbiamo 3 feste della Madonna, ovvero l'Immacolata Concezione, la Madonna di Loreto e la Madonna di Guadalupe. Ma lì a Guadalupe, mi sembra, non so in quante migliaia si sono convertiti in una volta sola, proprio la Madonna era in madre, vedete, che è andata a soccorrere questo popolo, e così con questa presenza soprannaturale, ecco, che ha dato speranza a un popolo che era disperato, perché proprio questi ti squartavano il cuore, perché diceva che bisognava offrire il cuore ancora palpitante. Voi immaginate, tu da vivo ti squartano il petto, ti tirano fuori il cuore e lo sacrificano a queste divinità, diciamo sotterranee, chiamiamole così, no? Le cose terribili proprio. Ma in effetti io penso che anche l'uomo, quando non ama Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, e non vuol sacrificare il suo cuore senza squarciarsi il petto, vero? Ma dobbiamo chiedere questa grazia, ma chi è che ci ha tolto il cuore, che non siamo più capaci di amare né Dio e neanche i fratelli? È triste questa cosa, no? Se amassimo Dio, vorremmo che tutti i bambini che il buon Dio ci manda li accogliessimo nella nostra famiglia, nel nostro cuore. Ecco, invece c'è questa diciamo, moderno metodo per eliminare i bambini, no? Però diciamo che prima sono stati eliminati i cuori, che non abbiamo fiducia in Dio, che se ci dona figlioli suoi, noi siamo solo servi inutili. Ecco, provvede Lui, Dio vede, Dio provvede, manca la fede, di questi tempi dove abbiamo il superfluo, riempiamo i cassonetti di cose, diciamo che non abbiamo le possibilità di mantenerli, non è vero? Mentre un tempo che appunto c'era povertà, era una gran ricchezza invece di figlioli. Quindi diciamo c'è un'analogia tra le vicende di Guadalupe, vero? E trasportate in chiave spirituale, mi pare che siamo anche noi combinati nella stessa condizione, ma aspettiamo questa buona madre che venga proprio a liberarci da questi sono degli anticristi praticamente, perché Cristo è il capo, noi siamo le membra. Se tu uccidi le membra, diciamo, cosa sei? No, sei un anticristo. Se uccidi tutto ciò che è sacramentale, chi sei se non sei un anticristo? Allora, l'anticristo non dobbiamo aspettarlo, è scritto già che già tra noi ci sono molti anticristi, in effetti non abbiamo neanche difficoltà a vederli, insomma. Bene, allora, poi penso a queste feste mariane, vedete la preparazione al Natale. Qui. Al Natale la Madonna ci donerà il figlio suo Gesù. Ma la provvidenza ha voluto e vuole che conosciamo questa madre che ci dona il suo figlio Gesù. E difatti vedete che in questi ultimi tempi, pensate, il 27 di novembre, la Madonna della Medaglia Miracolosa, 27 novembre. Poi abbiamo l'Immacolata, poi la Madonna di Loreto. Come mai questa insistenza? Cioè il Signore vuole che conosciamo sua madre, vuole che sua madre sia glorificata. Lui, insieme al Padre e allo Spirito Santo, l'hanno glorificata e l'hanno resa regina del cielo e della terra. Ma il Signore vuole che la glorifichiamo anche noi con la nostra vita e che l'amiamo veramente, perché è per mezzo suo che ci è stato dato il Salvatore. Allora non parleremo mai abbastanza, ecco, della Madonna. Diciamo, è tempo sprecato non parlarne, ma è tempo guadagnato parlarne. Del resto, se noi vogliamo vedere, ad esempio, come il Signore vuole che sia onorata la sua Santissima Madre, provate a far caso. Come mai i santuari mariani sono sempre pieni di folla? Ecco, sono i più frequentati, ecco, sono più frequentati di tutti i santuari mariani, perché il Signore sembra che spinga le pecorelle verso il santuario mariano e dice: andate da mia madre, andate da mia madre, dovete conoscere mia madre. E difatti lei maternamente, voi vedete quante confessioni si fanno, vero? Quanta gente si avvicina, quanta gente riceve grazie, se si guardano i santuari, abbiamo tutti questi quadretti ex voto, vero? In quantità, hanno tutti ricevuto grazie dalla piena di grazia. Ecco, il Signore diciamo spinge e sospinge, ecco, ed è una cosa che sarebbe inspiegabile, come mai i santuari mariani sono sempre pieni di gente, no? Sempre. La gente ha bisogno di andare là, sente che deve andare là, perché è Gesù che li spinge, dice: ma voi, io ho onorato mia madre, ma voi, a cui ve l'ho donata come madre, non la venerate abbastanza, dovete conoscerla, dovete sapere quanto è grande questa madre, e allora diciamo vale la pena, ecco, di considerare tutto questo. E non so se sbaglio a dilungarmi, ma penso che si parla sempre troppo poco di colei che il Signore vuole che sia conosciuta. Pensate ad esempio, se noi, è un esempio, se noi amiamo Maria, diciamo, non godiamo noi forse di vederla immacolata, la Madonna è la nostra Santissima Madre, siamo onorati di sapere che abbiamo una madre immacolata, ma diciamo che in questo mistero non vediamo come... Non vediamo, si potrebbe dire, sintetizzata, ecco, tutta la bellezza di Maria. Se Dio ci avesse dato la libertà, ecco, e il potere di dare a Maria quel che volevamo, non l'avremmo fatta forse così, l'avremmo fatta immacolata, purissima, santissima. Ci sarebbe piaciuto vederla macchiata del peccato? No, assolutamente no. Avremmo potuto dire di amarla veramente? Dunque, dobbiamo convincerci che né il Padre, né il Figlio, né lo Spirito Santo poterono fare altro che darle la purezza immacolata che possiede. Ecco, dobbiamo ringraziare Dio per aver fatto tale Maria, cioè rallegrarsi con Maria di questo privilegio e godere con tutta l'umanità che ha una madre così e solo così. Perché poi, diciamo, considerando queste cose, tu ti avvicini a lei in un certo senso perché la conosci di più, ma poi in effetti senti che è lei che si avvicina a te e allora godi, ecco, di questa presenza materna nel tuo cuore. Ecco, amate l'Immacolata, fatela amare, dice San Massimiliano, vi renderà felici. Dice ancora che l'Immacolata è il paradiso di Dio, ma non è possibile che il paradiso di Dio non sia il paradiso mio? Allora vuol dire che se io non mi sento in paradiso è perché amo ancora troppo poco l'Immacolata, la Madonna. Devo, diciamo, Padre Pio addirittura dice la Madonna è così bella, se è così bella è così bella, e se non fosse per la fede la chiameremo Dea, pensa un po', diciamo, rimani incantato, senza parole, no? Ecco, quando poi se avremo la grazia appunto di raggiungerla in paradiso, ecco, dire, ma che madre mi hai dato, la madre tua, la madre di Dio e anche madre mia. Questo è l'amore di Dio verso di noi, l'amore di Maria verso di noi, e quando è che ripagheremo questo amore verso Dio e verso Maria? Amore con amor si paga, siamo così rozzi perché non meditiamo abbastanza le meraviglie che Dio ha creato in Maria, la piena di grazia. Qui che augurio dobbiamo fare? Ecco, pensa un po'. La Madonna che dice piccolino mio, e noi siamo tutti piccolini se siamo umili, vero? Piccolino mio, che bello sentirsi dire invece che chiamarsi per nome, sai, Anna, tu pensa, la Madonna ti dicesse piccolina mia, tu scoppieresti in lacrime, vero? Piccolina mia, dice meno male, se mi chiama piccolina vuol dire che passo per la porta del paradiso che è piccola ed è stretta, no, ma se non mi chiama piccolino vuol dire che devo diventare piccolo, se non diventerete come questi bambini non entrerete nel regno dei cieli, vedi, piccolino mio. E vabbè, allora che cosa possiamo dire ancora? Io, diciamo, sarei tentato a far del bene, non è una tentazione, ma potremmo dire, ad esempio, che la Madonna, cioè, fu veramente, cioè, una cosa nuova sulla terra, una novità delle virtù che supera ogni novità, il fatto che Dio che il mondo non può contenere e nessuno può vedere finché è in vita, sia entrato nel seno di una vergine come in un asilo, senza restare prigioniero di questo corpo, che gli sia stato contenuto in modo tale da dimorare tutto intero in esso e che infine ne sia uscito pur restando la porta, come dice Ezechiele, del tutto chiusa, perché era vergine, per cui è uscito, ma la porta era chiusa, è uscito lo stesso, perché come è entrato è anche uscito, diciamo miracolosamente, no? Per cui di lei si canta nello stesso cantico, giardino chiuso, fonte sigillata tu sei, le tue emanazioni sono un paradiso, giardino di delizie in verità, nel quale sono coltivate tutte le specie di fiori e i profumi di virtù, e chiuse in maniera tale da non essere violato né corrotto da alcun insidioso inganno, fonte quindi sigillata col sigillo di tutta la Trinità. Cioè, davanti a queste considerazioni, a queste meditazioni, vedi che il cuore deve palpitare per questa Santissima Madre, ma rendere grazie a chi la creò, chi la pensò e a chi la creò e a chi ce la donò, perché non l'ha creata per tenersela, vedete quanto c'è, cioè, la generosità di Dio, no? L'ha creata e ce l'ha donata, non se l'è tenuta, è esattamente molto diverso dall'uomo che tende sempre a tenere per sé, ecco, e non a dare. Insomma, oggi è la Madonna di Guadalupe, per cui preghiamo per tutti i bambini sacrificati perché la Madonna, col trionfo suo, ovvero metta fine a questa carneficina di innocenti. E difatti c'è un'associazione per la vita che ha come protettrice la Madonna di Guadalupe, proprio perché ha un riferimento con gli avvenimenti di oggi che in chiave diversa, ma diciamo con sostanza uguale, no? Il sacrificio di innocenti. E diciamo, mentre da una parte godi, naturalmente dall'altra ti vengono, fai i sospiri di dire: Signore mio, fa presto, vieni presto in nostro aiuto, non permettere che questa carneficina continui. Poi, forse finita stamattina, sento dire che due persone che hanno dei problemi di salute vogliono andare a terminare la vita con metodi, capito? Ecco, dico, insomma, qui non si può nascere, non si può neanche morire, vogliamo fare tutto senza Dio, non crediamo né prima e neanche dopo, ma insomma, che Gesù Cristo ha patito per salvarci, noi per essere purificati non vogliamo patire. Poi la chiamano dolce morte, no? Che dolce, è amarissima quella morte lì, sarà veramente amarissima quella morte lì. E che dobbiamo fare? Praticamente c'è un mondo che, sai, un tempo si diceva non c'è più religione, ma di fatti non c'è più religione. Ecco, si fanno cose terribili, ecco, e sembrano, come dire, sembrano delle conquiste del tempo, del progresso, ma io non lo so, se siamo come quelli, come gli Aztechi, non siamo mica tanto moderni, no? Ma allora preghiamo, preghiamo che presto venga il regno di Maria e perché ci sia il trionfo del sacratissimo cuore di Gesù, vero che è il regno di Gesù. Tutto viene attraverso Maria, come Gesù ci è venuto da Maria, attraverso il regno, il trionfo, ovvero, della Madonna, poi ci sarà il trionfo del Sacro Cuore. Pensate quanto dobbiamo pregare, quanto dobbiamo essere fedeli, ma quanto dobbiamo essere così uniti al pensiero di Gesù e di Maria, che si presentano tutti e due con cuori trafitti. E certamente quando tu vedi il cuore di Gesù trafitto dalle spine, vedi il cuore di Maria trafitto dalla spada, dico, ma saranno contenti questi due cuori? E chi è che, no, e chi è che li ha resi così? Proprio tu che li guardi. Allora dice, consolate, consolate il mio popolo, ma noi dobbiamo consolare anche Gesù, consolare Maria, vero? E dire, io offro tutto quello che posso, ecco, per ringraziare della tua presenza che ci ha donato il Salvatore. E adesso siamo prossimi al Natale, ma bisogna che facciamo posto, bisogna che facciamo posto. Triste sarebbe, vero, che quando il Signore ci chiama, si sentisse dire, il figlio che tu hai chiamato non è al momento raggiungibile o è impegnato in altra conversazione, è vero? Oppure il figlio che tu cerchi e che tu chiami ha il telefono spento, cioè ha perso la fede, come se è spenta la fede, la speranza, la carità. E vabbè, Anna, tu dirai, ma Claudio, qui dobbiamo fare la trasmissione, tu parli di altre cose, ma insomma, sono gli antipasti, dai, una specie di stuzzichino.
No, è importante proprio con l'avvicinarsi del Natale, proprio ecco, incarnare Maria per aspettarlo, cioè veramente ti domandavi chi ci ha tolto il cuore, ed è proprio una domanda che ci fa male, ma che ci fa riflettere, penso, tutti quanti, sicuramente. Certo.
Cuore di madre che dice che e onorare, pensa, ma pensa, sono cose che adesso non te le fanno neanche più sentire, no? Ma fa conto che nel libro dell'Ecclesiastico dice: chi disonora la madre, ecco, sia maledetto, pensa un po'. Qui stiamo attenti, poi se pensi le bestemmie, tutte le cose, no? Però poi chi onora la madre invece, diciamo che non sa più dove mettere le grazie, perché onora la madre che è piena di grazia, no? Pertanto questo è il termine che naturalmente certe parole oggigiorno, ma per carità non sia mai, non parliamo né di purgatorio, né di inferno, né di minacce del genere, no, è tutto da rifare, adesso ci pensiamo noi a far dire al Signore quel che piace a noi, mamma mia, chi non onora, allora, onore, difatti, ma scusa, c'è il comandamento, onora il padre e la madre, no? Qui è un comandamento, io non lo so quanti abbiano confessato durante la loro vita: padre, durante la mia vita, io anche con la mia vita disordinato, con i peccati che ho fatto, ecco, non ho onorato mio padre e mia madre, intanto si parla di quelli terreni, ma di conseguenza non abbiamo onorato neanche il padre e la madre che sta nei cieli, e questo fa parte dei 10 comandamenti, onora il padre e la madre, praticamente prima di tutti gli altri, cioè i primi 3 sono rivolti a Dio, il quarto, subito, onora il padre e la madre, che sono quelli che ti hanno trasmesso la vita mandata da Dio, aiuto. E però oggigiorno ci sono i ragazzi che dicono anche alle giovani madri: ma tu c'hai la corona in mano, mi sembri una vecchia, cioè invece di dire che bello c'hai la corona in mano, almeno assomiglia alla Madonna che c'era anche lei, no? Per dire, cioè onorarla, dice c'è mia mamma che ha tanta fede, no? Per cui mi sento figlio protetto anche dalle preghiere di mia madre, no? Disprezzo, perché vedo mia madre che recita il Santo Rosario, no? Ecco, chi non onora la madre sia maledetto, ma tu pensa da tremare, eh? Cioè, onora il padre è un comandamento, se non lo fai è un peccato mortale, no? Scusa, un peccato mortale non è che ti attira la benedizione, ti attira la maledizione, no? Cioè, parlando con termini molto semplici, oggi non usandoli abbiamo spalmato tutto, non so, di Nutella o che cosa, insomma, la Sacra Scrittura, diciamo, bisogna leggerla spalmando le pagine di miele, no? Vabbè. Anna, direi cominciamo. Però.
È una realtà triste, ma è vero quello che stai dicendo, proprio lo tocchiamo con mano, sicuramente. Bisogna proprio allentare ciò che è sacro, non lo so, lo vedi proprio ogni giorno anche nella Chiesa, purtroppo nelle nostre parrocchie queste realtà le vivi, le senti, per quello bisogna proprio pregare tanto, ma tanto, riparare, sì. Perché non abbiamo più buoni pastori, il gregge è disorientato più che mai, veramente, che responsabilità enorme. Bene, passiamo allora al profeta Isaia. Dio ammonisce Israele, il quale essendosi ribellato a lui ha smarrito la strada. Se avesse prestato attenzione ai comandi di Dio, sarebbe vissuto non più nel dolore, ma nella gioia e nel benessere, e avrebbe portato frutti abbondanti. Consideriamo rivolto anche a noi questo ammonimento. Se desideriamo la prosperità e il vero benessere, che solo appaga, quello dello spirito, dobbiamo essere docili ai richiami del Signore e lasciarci guidare da Lui. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore tuo Redentore, il Santo di Israele. Io sono il Signore tuo Dio, che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare. Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, Il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare, la tua discendenza sarebbe come la sabbia e i nati dalle tue viscere come i granelli d'arena. Non sarebbe mai radiato né cancellato il suo nome davanti a me.
Che meraviglia! Così dice il Signore, tuo Redentore. Dico sempre, la parola di Dio, dire, la leggiamo, no, la pesiamo, perché ha un peso ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Così dice il Signore, creatore del cielo e della terra, tuo Redentore, per cui il Signore che è venuto a salvarti, il Santo di Israele, dice così: io sono il Signore tuo Dio, per cui non avrai altro Dio fuori che me. Ecco, stai attento a non volerti far Dio tu, di disporre tutto quello come ti pare, come se Dio non ci fosse. Io sono il Signore tuo Dio che ti insegno per il tuo bene e ti guido per la strada su cui devi andare. Per cui il Signore mi insegna tutto quello che mi insegna per il mio bene e mi guida per la strada che devo andare. Allora, uno deve dire, io mi lascio guidare per la strada per cui devo andare. E qual è questa strada? Sapete qual è? Quella di seguire Gesù Cristo. Chi vuol seguire me in paradiso lo deve rinnegare se stesso, perché seguire Gesù Cristo, se non ci aggiunge anche, ma Gesù Cristo dove va? Va in paradiso. No, allora, se vuoi seguire me, bisognerebbe aggiungere o mettere una parentesi, in paradiso, tu per arrivarci devi rinnegare te stesso. Ti prendi la tua croce perché devi essere purificato, visto che sei figlio di Adamo e di Eva, e visto che sulla terra Gesù e Maria hanno patito senza colpe e tu che le hai non vuoi patire, per cui ti offro l'opportunità di prendere una scheggia della mia croce, così ha detto Padre Pio, dice Gesù Cristo non ci chiede di portare la sua croce perché nessuno la potrebbe portare, ma a noi chiede di portarle una piccolissima scheggia, pensa un po', e già ci lamentiamo, perché sta scheggia si pianta nella carne, no? Magari, e allora, siccome brucia, subito bisogna toglierla questa spina, che però è una reliquia perché è la della croce di Cristo. Allora, ma dice, ti insegno per il tuo bene. Io ti voglio bene. Vedete, il Signore come parla a noi, no? Gli uomini dicono tra di loro, io ti amo, ma io su questa parola qua mi sorgono molti dubbi, no? Perché dico ai ragazzi e alle ragazze, se quando uno ti dice io ti amo, non sta mica a credergli, sai, guarda, se ti dice ti voglio bene, ecco, questo è un termine accettabile che però me lo devi dimostrare. Se tu vuoi il mio bene, vuol dire che tu vuoi che io viva nel bene. Tu vuoi rispettarmi perché mi vuoi bene, perché sai benissimo che la persona a cui tu dici voglio bene non è tua, per cui devi rispettarla perché è del Signore, finché non ti sarà consegnata nel matrimonio. Ora, quanti dicono tesoro io ti amo, dico non gli credete, appena vi dice ti amo, guarda, dice spostati 2 metri in là, ecco. Quando mi dimostrerai che mi vuoi bene, potrei avvicinarti un po', ma intanto è meglio o cambi linguaggio e atteggiamento, se no, guarda, è meglio che ti allontani. Allora, dice, io ti voglio bene. Il Signore, che è Dio e che veramente ci ama, usa questo termine, ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare, che è quella di seguire Gesù Cristo. Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare. Ma proviamo a dirlo anche ai sindacalisti, ma proviamo a dirlo agli imprenditori, ma proviamo a dirlo a questi governi fantoccio, no, che ci prendono in giro, no? Allora, se avessimo prestato attenzione ai miei comandi, quando uno Stato dice io sono laico, Stato laico, per cui le leggi non devono avere niente a che fare con la religione, qui tu già con questa dichiarazione dici, che cosa dici? Che non vuoi prestare attenzione ai tuoi comandi, eh? Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia è come le onde del mare. Allora lamenti, scioperi, ma siamo senza cervello per quello che non capiamo le cose. Il Signore ci dona il benessere se cerchiamo prima il benessere spirituale. Cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Cioè non me lo devi neanche chiedere il resto, perché te lo do così, come la mancia, voglio dire, no? Non fa parte, è un sovrappiù il benessere, te lo do così. Ma prima devi cercare il regno dei cieli. Allora voi immaginate, no? Le nazioni che dicono noi il regno dei cieli non lo cerchiamo, perché qua comandiamo noi e noi siamo gli dèi che voi avete votato e vedrete che fine vi facciamo fare, no? Per cui siamo inguaiati proprio perché abbiamo detto a Dio che non vogliamo seguirlo. Se tu avessi prestato, ecco, avessi dato retta, vero? Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, ma scherziamo, non ammazzare, come non ammazzare? Facciamo le leggi per non ammazzare. Non desiderare la donna d'altri, come? No, niente, no. Ma guarda che non si possono fare i peccati contro natura, cosa? No, bisogna permettere, anzi dobbiamo insegnare nelle scuole, vero, che comincino subito a farli i peccati, o diciamo nazioni scellerate, sparirete dalla faccia della terra. Cioè, Lucia, la Madonna gli dice così, molte nazioni scompariranno dalla faccia della terra. Allora, dice, il tuo benessere sarebbe come un fiume, pensa un po'. Allora tu riconosci che il benessere ti viene da che cosa? Dal fatto che hai prestato attenzione ai miei comandi, cioè i comandamenti che voi ve li mettete sotto i piedi, altro che ricordati di santificare le feste, ma neanche per sogno, ma scherziamo. Per cui non va, la gente va a messa, e anche quelli che vanno a messa bisognerebbe insegnarli come si fa andare a messa, no? Perché è diventata una bagarre delle volte, no? Cioè non si ha fede in colui che è presente. Ecco, allora dice così, come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare. Allora, se la giustizia sarebbe come le onde del mare, diciamo che l'ingiustizia procurerà forse uno tsunami, non saranno onde del mare, ma probabilmente sarà un mare che farà ordine, che farà giustizia, visto che tu la giustizia non l'hai voluta accogliere, perché è giusto che tu segui i comandi di Dio, diciamo che questa ingiustizia diventerà non come un'onda del mare, ma come uno tsunami che spazzerà via tutte queste cose, perché bisogna far ordine. La tua discendenza sarebbe come la sabbia e i nati dalle tue viscere come granelli di arena. Che significa famiglie numerose, benedette. Scusate che adesso devo, mi viene la tosse. Allora io mi fermo intanto un attimo e Anna intanto leggi tu qualcosa che...
Benissimo, sì. Mi passerei il Salmo, poi eventualmente chiediamo un breve stacco musicale. Il Salmo 1. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia. Da sua legge medita giorno e notte. È come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono.
Sì.
E tutto quello che fa riesce bene. Non così. Non così i malvagi. Ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina.
La conferma, no? Non sarebbe, dunque, non sarebbe mai radiato né cancellato il suo nome davanti a me. Ecco, per cui, pensa un po', non sarebbe mai radiato né cancellato il suo nome davanti a me. Qui non si scherza. Ecco, il Salmo responsoriale che cosa fa? Quello dico sempre, pesiamo le parole, pesiamo la parola di Dio. Allora, se noi sappiamo che cosa dice il Signore, di conseguenza dobbiamo anche comportarci. Allora, dice così, chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Allora, tu stai attento, vuol dire che chi non ti segue avrà la tenebra che porta alla morte, no? Esattamente il contrario. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Pensate un po', cioè, qui dice non si siede in compagnia degli arroganti, ma uno che si piazza davanti al televisore, che cosa fa? Vediamo un po'. Dunque, entra nel consiglio dei malvagi, resta nella via dei peccatori, siede in compagnia degli arroganti e non può trovare la gioia, perché non medita la legge giorno e notte. Se tu avessi seguito la mia via, è vero, tu avresti il benessere. E qui, diciamo, se la verità spiega un bene, di conseguenza tu devi capire che se non la cogli, tu scegli il male. Devi scegliere tra il bene e il male. Dice così, è come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Ah, e come mai non riescono bene le cose qui in Italia? Come mai? Provate a pensare perché. Perché non seguiamo la legge di Dio e ci sediamo in compagnia degli arroganti, anzi li votiamo. Pensiamo che iscrivendosi a un sindacato risolviamo i nostri problemi. Dobbiamo scrivere il nostro nome nel cuore della Madonna e che ci aiuti a vivere la legge di Dio, e allora avremo anche quello che non abbiamo chiesto, cioè avremo in sovrappiù tutto quello che ci serve. Se siamo così, è inutile che ce la prendiamo con questo, con quello, con quell'altro, ma quello è un ladro, questo non è un ladro. Lavoro lo fanno in Cina, ma cioè, no, è un castigo di Dio questo, no? Questo bisogna capire. Allora, lo Stato laico ha voltato le spalle a Gesù Cristo e voltando le spalle a Gesù Cristo praticamente si è cacciato nei guai. Adesso che cosa facciamo? Facciamo la guerra civile, così ci ammazziamo gli uni gli altri? No, bisogna che torniamo a piegare le ginocchia e dire Signore, abbiamo peccato contro il cielo e contro la terra, abbi pietà di noi. Ecco, questo dovrà accadere, diciamo, credo in modo violento, perché non si riesce a convincere l'uomo, deve essere forse spaventato, forse quando vede che gli trema la terra sotto i piedi capisce che potrebbe essere anche la sua fine, no? Per cui si ridimensiona il suo orgoglio, comincia a pensare che tutto quello che ha meditato fino ad oggi, ecco, le sue imprese, ecco, stanno crollando. Qui è come un albero piantato lungo corsi d'acqua, cioè il corso d'acqua è il corso d'acqua della grazia. Se tu non vivi in grazia di Dio, ti secchi tutto, se seccano le fabbriche, le famiglie, anche la coscienza si secca tutto, per cui non dai frutto di santità. Dice, non così malvagi, ma come pula che il vento disperde, perché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina la via dei malvagi. Ma ti dice, chi sono questi malvagi? Pensa un po', sono tutti coloro che addirittura si schierano contro Dio, contro la sua legge, contro il bene che ci viene offerto. Diventi un malvagio, scusa, il bene è il Signore, tu vuoi il male, sei un malvagio, e così hai il frutto dei malvagi. Noi siamo dei malvagi, continuiamo a calpestare la legge di Dio, vero? E promulghiamo a catena leggi anticristo, ma che cosa ci aspettiamo? I corsi d'acqua di benefici, avremo quel che abbiamo cercato, cioè chi semina vento raccoglie tempesta, si dice, vero? Diciamo, queste applicazioni servono anche a far capire che noi ce la prendiamo sempre con gli altri, no? Non ce la prendiamo mai con noi stessi. Dice, io onoro mio padre e mia madre che sta nei cieli, che sta in terra, ecco, tuo madre, onori il padre e la madre che sta nei cieli, che vuol che tu sia una pianta che dà molti frutti, abbi fiducia, no? Io ho degli amici, va bene, che non sono persone abbienti, per cui ho un amico che fa il bidello, ha 8 figli, vero? C'ho un'amica che ha 11 figli, e un'altra che ne ha 8, e un'altra che ne ha 7, tutti così. E uno fa, diciamo, lo stradino, cioè quelli che mettono a posto le strade, cioè loro non lavorano, c'hanno i bambini tutti sani, tutti belli, ma pregano tutte le sere, vanno a messa la mattina e aspettano dal Signore l'aiuto. Dice, noi abbiamo così tanta provvidenza che noi dobbiamo dare agli altri, perché non sappiamo più dove metterla. Pensa un po', e c'è uno che fa il bidello, secondo voi, allora come si spiega questa cosa, no? Che c'è questa sovrabbondanza, ecco, di provvidenza, e poi gli dicono che ci sono quelli che non hanno niente, ma bisogna vedere come mai non hanno niente. Ecco, chi confida nel Signore, scritto, non resterà deluso, ma chi confida nell'uomo, addirittura gli dà il termine un'altra volta di maledetto l'uomo che confida nell'uomo, e noi ci troviamo nella condizione di maledetti perché confidiamo negli uomini che abbiamo votato. E adesso mi fermo, però.
Che disastro, sì, sì. Chiediamo una breve pausa musicale, ricordando il numero che è sempre lo stesso, 0825 444 391. Un po' di musica ci vuole. Ecco, Claudio, Ave Maria, sì. Pronto?
Sì.
Bene. No, no, c'è stato, ecco, non capivo cosa...
No, no.
Possiamo riprendere allora?
Sì. Il Santo Vangelo, sì.
Benissimo. La parabola dei fanciulli, che si rifiutano di piangere e di ridere, risponde alle disposizioni di Israele che, incontentabile, non accetta l'invito della conversione predicato dapprima da Giovanni Battista in modo forte e austero, e poi più soavemente da Gesù stesso. L'atteggiamento del popolo, tuttavia, non è motivo di impedimento a Gesù nel realizzare il piano della redenzione per una via di bontà infinita e di umiliazione profonda, incomprensibile per il mondo, ma efficace per tutti quelli che accolgono e comprendono il suo amore. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse alle folle: a chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e dicono: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, e dicono: ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie.
Io vorrei, visto che la mia voce l'ha sentita per un bel po' di tempo, no?
Proseguiamo, sì.
E che tu prosegui, poi magari vediamo un po' di aggiungere qualcosa, no? Non servirebbe aggiungere niente, magari qualche chiarimento.
Certo, quindi proseguo con la lettura di Don Dolindo, San Matteo, capitolo undicesimo, sono a pagina 275, poi passerò a completare la lettura con San Luca, da pagina 1158. San Giovanni aveva annunziato alle turbe la presenza del Redentore ed aveva predicato con la parola e con l'esempio di una vita austera, ma non tutto il popolo lo aveva seguito nella penitenza e si era dato a Gesù Cristo. L'austerità di San Giovanni era per alcuni una ragione per non seguirlo, e la semplicità della vita di Gesù Cristo era per i rigoristi ipocriti una ragione per non credergli. Il popolo, trascinato da questa doppia corrente, finiva per non seguire nessuno dei due e per rimanere nelle proprie idee di un messia politico e guerriero. Gli ripugnava il rigore di San Giovanni e non lo seguiva perché aspirava al benessere materiale. Gli ripugnava la vita umile e normale di Gesù Cristo, perché aspirava ad un re che si imponesse con la forza e con la maestà di una regalità tutta umana. La parabola che Gesù propone dei fanciulli che si rifiutano di piangere e di ridere risponde mirabilmente alla incontentabilità del popolo, che non voleva né un re austero né un re pieno di affettuosa compassione. Questo strano atteggiamento però giustificò la sapienza di Dio, che scelse una via di redenzione diversa da ogni aspirazione umana e da ogni preconcetto. Gesù, non potendo seguire l'incostante e fanciullesco pensiero degli uomini, scelse un cammino di bontà infinita e di umiliazione profonda, e sanò l'umanità che volle riceverlo col suo amore paterno. Alludendo all'ostinazione e all'ingratitudine del popolo nel rifiutare per una ragione o per l'altra l'invito al regno di Dio, Gesù si rivolse con accorata forza verso le città che, avendo visto un maggior numero di miracoli, avrebbero dovuto con maggiore entusiasmo seguire la verità ed entrare nel regno di Dio. Le scuse da essi affacciate per giustificare il loro atteggiamento sprezzante erano la loro condanna, Eh sì, infatti, vedendo Giovanni penitente fino a non mangiare pane e a non bere vino, lo dissero indemoniato, sembrando loro quel tenore di vita un'esagerazione e un'illusione diabolica. L'avrebbero voluto più normale, più spigliato, più socievole, e riguardavano la sua austerità e la sua vita come un'eresia. Credettero così di stare tranquilli con la loro coscienza, disprezzandolo e rifiutandone il battesimo. Ma il loro animo perverso si rivelò quando venne il Redentore. La sua vita era normale e semplice, quale essi l'avrebbero voluta in Giovanni, e il suo tratto era affabile con tutti, persino con i peccatori, ed essi lo ripudiarono come un mangione ed un beone che si affiancava con tutti. In tal modo si rivelarono fanciulloni, cioè poco accorti e poco seri, e come fanciulli che giocano rifiutarono di rallegrarsi nelle vie della misericordia e di contristarsi in quelle della penitenza. Non accettarono né la vita austera né quella semplice, perché in realtà volevano seguire il loro giudizio ed il loro tornaconto. La sapienza di Dio fu così giustificata da tutti i suoi figli, potendosi da tutti controllare la giustizia dei rimproveri che loro faceva l'incarnata e increata sapienza, e potendosi valutare nei secoli futuri la loro colpabilità proprio dalla loro posizione. Il giudizio di Gesù sugli scribi e farisei vale per tutte le epoche e per tutti gli uomini di mala fede che si trovano di fronte a speciali manifestazioni della misericordia di Dio. Essi, per partito preso, le rifiutano e cavillano in tutti i modi più opposti per giustificare il loro rifiuto. Le austerità sembrano loro esagerazione e pazzia, e le cordialità sono da essi bollate di leggerezza. Un santo troppo severo è per essi un maniaco, un santo gioviale sembra un leggero. Se vedono una vita normale, cercano le cose straordinarie, e se vedono queste, le disprezzano come fantasie. Se sono richiamati a Dio con una parola di bontà, sembra ad essi leziosaggine e strisciamento, e non l'accettano. Se sono esortati con parole forti, le ripudiano come sopraffazione ed offesa. Sono incontentabili, perché in realtà non vogliono accettare consigli e vogliono seguire solo le loro vedute. Questa incontentabilità è forse una delle più pericolose tentazioni dell'anima ostinata nel suo giudizio. Ferma nel suo orgoglio e desiderosa di seguire solo la propria volontà, qualunque ragionamento è per essa illogico ed urtante, perché non coincide con la sua ostinazione. È come elettrizzata dall'orgoglio, e ad ogni più piccolo urto o contatto col giudizio o con la volontà altrui, sia pure santa, caccia faville di superba reazione e scarica le correnti malefiche della propria natura, adirandosi, contrastando e rifiutando ogni guida ed ogni consiglio. Anche nelle relazioni comuni della vita sociale e familiare, l'incontentabilità è la causa disgraziata di tanti dissensi e di tante contese. Certe persone nervose sono intrattabili, sia con le buone maniere, sia con quelle severe. Sono incapaci di condiscendere. Hanno lo spirito della contraddizione e si direbbe il genio della contesa per ogni più piccola cosa. Il loro squilibrio e la loro poca virtù crea nella vita certi metodi cervellotici e certe necessità insussistenti che le rendono insopportabili e rendono loro insopportabile ogni cosa. Se per esempio sono in conversazione, ne rifuggono come da una noia. Se sono sole, se ne lamentano come di un'oppressione. I discorsi lieti le urtano, quelli seri e pacati le adirano, mormorano di tutto e di tutti, perché tutto è loro di fastidio, ed il loro orgoglio maledetto trova tutto malfatto. Non si trovano in armonia con nessuno, e neppure col Signore, che sembra eccessivo nella bontà se tollera e perdona, e sembra spietato se misericordiosamente castiga. In qualunque condizione le metta sono incontentabili, tutto va male, tutto è un orrore, tutto è ingiustizia, tutto è finzione, e conducono una vita disperata, facendola condurre anche a quelli che vivono con loro. Mancano di misericordia e si credono esse solo pietose per le loro sensibilità naturali e capricciose. Così, per esempio, hanno pietà di un animale e maltrattano un uomo. Hanno premura per cose trascurabili e trascurano quelle essenziali. Compatiscono chi è estraneo e tormentano chi è familiare. Si illudono poi in tutto questo di essere esse sole ragionevoli, equilibrate, giuste, e non tollerano il più piccolo rimprovero, irrompendo con veemenza contro chi fa loro qualunque osservazione. Certo, queste sono forme più o meno dissimulate di squilibrio, ma dolorosamente sono causa di grandi dissapori nella vita. È necessario emendarsi, cercando solo la divina volontà e la vera carità. È necessario umiliarsi alla presenza di Dio e anche a quella degli uomini, sentendo bassamente di sé e persuadendosi di errare e di dover stare al giudizio degli altri. Oh, la santa umiltà di quanta pace trasfonde la nostra vita. Verità sacrosanta. Amen.
Bravissimo. Rendiamo grazie a Dio che ci ha fatto il dono di Don Dolindo, ma come si spiega bene, no? Ora, tu fa conto che oggi, quando tu parli di qualcosa, no, che mostri che è sbagliata, dicono, ma tu giudichi. Beh, scusa, se una cosa è sbagliata, devo giudicarla come sbagliata, ma non perché è sbagliata secondo me. È sbagliata secondo Dio, perché Lui la insegna in un modo diverso, cioè vuole che viviamo in un modo diverso. Oggi va di moda, ecco, non giudicare, e addirittura dice chi sono io per giudicare, no? Perché praticamente ognuno faccia quello che vuole, perché non c'è nessuno che può richiamarti, no? C'è nessuno che possa esortarti, non c'è nessuno che possa rimproverarti, perché se fai delle cose malvagie le devi fare. Allora, oggigiorno siamo combinati così, taci. Ma a me sempre viene in mente, mi viene sempre in mente, siccome mi fischiano le orecchie, durante quell'esorcismo, no, che il demonio mi diceva, taci tu, perché sai troppe cose. Quando mi dicono di tacere, dico, ma te, mi sembra che sei socio di qualcuno che io già conosco, no? Non vogliono che si dicano le cose, no? Bisogna fare discorsi che non toccano niente, nessuno, lasciano tutti nel loro stato, senza disturbare, ecco, la loro coscienza, no? Vabbè. Allora, tu fa conto che, a proposito di cose anche soprannaturali, io sto trasmettendo sono qui in ritiro in un monastero, no? Allora, e oggi è la festa, diciamo, cioè il compleanno, che come oggi è nata, vero, questa santa madre fondatrice, la quale io ho, diciamo, delle testimonianze, ecco, della sua vita santa, anche per i doni che il Signore aveva conferito, no? Ne dico solo uno che però fa bene a tutti, ecco, quello che riguarda la benedizione. Ecco, so che un tempo, cioè avevo trovato un foglietto dove era scritto, parlava delle benedizioni che si possono dare, perché sacerdote dà una benedizione sacerdotale, no? Però ognuno di noi può benedire, no? Quelli che maledicono, ma tanto meglio, vero? Tanto più possiamo benedire, anzi dobbiamo benedire, è il Signore che dice benedite e non maledite, qui vuole che benediciamo. Allora, parlando con questa benedetta creatura, e dico, ma sai che ho trovato un foglietto che spiega così, oh che bello, dice, allora tu la sera mi mandi la benedizione, però stava a 500 km da casa mia, per cui, e io non ti telefonavo per dire ti mando la benedizione, cioè la sera mandavo la benedizione, allora, e l'ho fatto per, non so, per una settimana, 10 giorni, non ricordo, ma in orari diversi, quando mi veniva in mente. E poi mi sono dimenticato perché non era una consuetudine, ecco, una cosa un po' che esula un po' dal nostro modo di vivere, anche di pensare. E sento, la sento al telefono, e questa, come poteva dirmi, dice Claudio, non arrivano più le benedizioni. Beh, io sono rimasto ammutolito perché dico, ma questa come fa a sapere che io non ho mandato le benedizioni, allora vuol dire che quelle che mandavo lei le sentiva, e come faceva a sentirle? E quando non le ho mandate mi diceva che non le ho mandate, come faceva lei a sapere che io non le mandavo? Per cui diciamo che c'è un mondo, vedi, il mondo del benessere non è quello di far ginnastica, no? O di mangiare una certa dieta, il mondo del benessere è di colui che vive di Dio. Cioè vive in uno stato di vita santa, per cui supera la natura e naturalmente non si impiglia nelle cose di questo mondo, ma ci vola sopra. Allora, però sono creature meravigliose, sono creature, e tu non ci credi, no? Ma poi quanti altri segni di questo genere, bilocazioni, cose varie. Padre Pio, dice, ma io in un minuto secondo faccio 2 volte il giro del globo, non c'è neanche, non esiste nessun missile, nessuna navicella che in un minuto secondo fa 2 volte il giro del globo, per dire, no? Qui c'è il mondo soprannaturale. Il Signore vorrebbe che noi avessimo una vita anche più alleggerita perché sostenuta dal soprannaturale, ma siccome siamo impantanati in mezzo al fango, e allora naturalmente muoversi nel fango è una fatica terribile, è una vita veramente faticosissima, muoversi nelle sabbie mobili. E vabbè, c'è un fioretto, mi pare, anche che parla dell'umiltà, mi pare, vero? Oh, se lo leggi così.
Io sì, mi burlerò di lui. San Pietro Gonzales, quando era ancora un giovane frivolo e mondano, fu nominato decano della cattedrale di Palencia, nella vecchia Castiglia. Per prendere possesso della nuova carica, volle entrare in città sopra un cavallo magnificamente bardato. La sua vanità si pasceva degli applausi della folla, quando d'improvviso il cavallo si impennò, rovesciando a terra l'orgoglioso cavaliere, tra gli scherni di quello stesso popolo che pochi istanti prima l'aveva acclamato. Tanta e si inaspettata umiliazione fu un tocco della grazia divina. Pietro si rialzò tutto confuso e disse ad alta voce: «Giacché il mondo si burla così di me, io a mia volta mi burlerò di lui». E mantenne la parola, si fece domenicano, e nella solitudine, nel digiuno e nella preghiera domò il suo orgoglio, divenne modello di penitenza e di umiltà, ed operò una moltitudine di conversioni. E anche un bel pensiero di San José Maria Escrivá, quella parola ben trovata, la battuta che non uscì dalla tua bocca, il sorriso amabile per colui che ti annoia, quel silenzio davanti a un'accusa ingiusta, la benevola conversazione con i seccatori e gli importuni, quel non dare importanza quotidianamente ai 1000 particolari fastidiosi e impertinenti delle persone che vivono con te, tutto questo con perseveranza e davvero solida mortificazione interiore. A proposito, in questo tempo di avvento, impegnarsi nel rispondere al prossimo, sempre con umiltà. Bene.
Ecco, allora salutiamo i nostri cari ascoltatori, ascoltatrici, salutiamo le suore della regia, io saluto Anna.
Grazie Claudio, santa giornata.
Santa giornata.
Prega per noi, prega per noi che sei in paradiso lì certamente.
Infatti è stata una grazia grande.
Oh, sì.
Stare nel silenzio a meditare. Veramente bisogna scoprire, ecco, questa necessità di ritirarsi in luoghi solitari a pregare. Veramente solitari vuol dire che non ci deve essere televisione, cellulari, internet, niente, no, praticamente vengo qui, oh Signore, perché tu mi parli, parla, oh Signore, che il tuo servo ti ascolta. È stata un'esperienza veramente meravigliosa. Va bene, allora, santa giornata a tutti, siete sempre sintonizzati sulle frequenze della radio Buon Consiglio e aiutatela per quanto vi è possibile, perché diciamo anche la radio è come un'automobile, se non gli metti dentro carburante si ferma.
Bene, anch'io aggiungo i miei saluti, una santa giornata a tutti.